La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
Vediamo se riusciamo a risolvere un problema tecnico che è insorto improvvisamente. Proviamo un po'. Ci sei, Marcello?
Sì, sono qui. Buongiorno, Fabrizio.
Beh, qualcosa, diciamo, si sente, accontentiamoci. Allora, caro Marcello, già come fatto la settimana scorsa, annunciato, vista l'importanza della circostanza, il film di cui ci occupiamo oggi, solo ho le 120 giornate di Sodoma, di cui abbiamo ascoltato appunto la musica curata da Ennio Morricone dei titoli di testa. Vai pure.
Allora, questo film di Pierpaolo Pasolini, che è il suo epitaffio, lui praticamente finì questo film, il 2 novembre morì e il film uscì a Parigi 20 giorni dopo, praticamente l'anteprima, quindi lui non ebbe la possibilità di vedere e di verificare le reazioni del pubblico. Comunque fu un film epocale e terribile, diciamo, sicuramente un film che rimane nella storia del cinema estremo, sul quale sono stati scritti saggi filosofici della più varia, diciamo così, del più vario orientamento culturale, e certamente rappresenta un caso limite, cioè un film in cui lui, dopo un primo periodo in cui si era tenuto lontano da questo progetto perché era stato incaricato Sergio Citti di predisporre un film sull'opera dei 120 giorni Sodoma di De Sade.
De Sade, certo.
Lui aveva in qualche modo così nicchiato sul progetto, ma alla fine, visto che Citti non si dimostrò in realtà particolarmente interessato, tra l'altro buona parte della sceneggiatura è stata scritta da Pupi Avati, cosa che allora non si sente, si è saputo poi nelle rielaborazioni storiche di questo film.
Devo essere sincero, sono rimasto colpito anch'io. Non me l'aspettavo, ecco.
Tu,
onore al merito, comunque, un'ennesima riprova della indipendenza culturale di questo cineasta.
Pugliavati era quantomeno poliedrico, insomma, ecco.
Certo.
In ogni caso, alla fine Pasolini si impadronì del progetto e decise di collegarlo alla Repubblica di Salò. Cioè, 120 giornate di Sodoma. Ora lui scelse tale opera, intendiamo, non voleva tanto fare un film sulla radicalità del male, del fascismo, dell'antifascismo di Salò. Lui voleva fare un film, lo spiego più volte, sull'anarchia del potere, e riteneva che uno dei periodi storici in cui l'anarchia del potere, quindi la possibilità totale di disporre dei corpi delle persone sottoposte, delle leggi, di qualunque, diciamo, arbitrio, fosse esemplificata nella breve stagione di Salò.
Ovviamente dei corpi oltre che delle menti, insomma, le menti uno per quello che riguarda una dittatura se le può benissimo figurare, però i corpi è un'altra cosa.
Assolutamente sì, assolutamente sì. Lui pensava che era la forma di potere estremo, ma non voleva parlare solo del fascismo, dell'antifascismo, diciamo, voleva parlare del potere anche quello che ci pervade tuttora, che proveniva secondo lui dalla manipolazione che i media, lui in particolare parlava della televisione, che ci rendevano comunque schiavi del consumismo e assolutamente oggetti nei confronti del potere, diciamo, di questo nuovo potere.
Facilmente pilotabili, insomma.
Assolutamente. Ora, il film è un vero pugno nello stomaco, anche a rivederlo dopo tanti anni, dopo 50 anni, risulta ancora un pugno nello stomaco. È un film che si svolge sostanzialmente fedele al libro di De Sade, perché inizia con un antinferno, dopodiché c'è appunto il girone delle manie, il girone della merda cosiddetto e il girone del sangue. Di che si tratta? Allora, si immagina che in una villa che lui spiegò essere tra Salò e Predappio, una villa, anzi in realtà furono utilizzate due ville per questo film, comunque insomma lui immagina che quattro autorità, diciamo, come del resto De Sade stesso aveva previsto, il Duca, tra l'altro interpretato da un ottimo Paolo Bonacelli, un grande attore, cioè forse l'unico grande attore che partecipò a questo film,
recentemente scomparso
addirittura in questo mese, poi un monsignore interpretato da Giorgio Cataldi, l'eccellenza che era, diciamo, appunto anche una figura interpretata dallo scrittore Quintavalle, che scriverà addirittura un volume su questa esperienza, vedendone i lati, la sua ammirazione per Pasolini e anche la sua disapprovazione di certe scelte di Pasolini, quindi Quintavalle. Dopodiché c'era anche un presidente, quindi era tutti i poteri erano rappresentati, la finanza, la nobiltà,
il clero
e appunto la giustizia, presidente della Corte d'Appello, interpretato da Aldo Valletti. Questi signori che si legano tra loro una specie di patto di sangue all'inizio del film, addirittura facendo matrimoni incrociati con le proprie figlie, e decidono di catturare 20-30 giovani degli intorni, o partigiani o supposti figli di partigiani, di portarli in questo castello dove per 120 giorni, isolati dal mondo, saranno alla loro totale mercé. E stipulando addirittura una specie di registro, piccolo quaderno nero, che richiede determinati rituali che, se vengono anche minimamente, diciamo,
evasi, disattesi, certo,
si trasgrediti, e la pena è la morte. Per esempio si vede un'immagine in cui una ragazza che si era nascosta in una specie di tabernacolo religioso, che era assolutamente proibito, e praticamente viene trovata con la gola squarciata, anche se il film non chiarisce bene come poteva esserci un tabernacolo religioso in una villa dove era bandito ogni simbolo religioso, e neanche come sia avvenuto questo omicidio o suicidio, non si sa.
Vabbè, diciamo, è un episodio dall'alto valore simbolico, insomma.
Dall'alto valore simbolico. Allora, l'antinferno appunto è il rastrellamento di questi giovani che vengono praticamente così trascinati in questa villa, situati in delle camerate.
Ovviamente il tutto viene svolto da un manipolo di repubblichini giovani che si trovano...
Le repubblichini SS mescolate. Ora c'è anche un'inesattezza storica nel film, no? Sembra che i repubblichini quasi comandino sopra le SS, in realtà diciamo esattamente il contrario.
Sì, però diciamo che quello era un luogo al di là della legge, del bene e del male, se vogliamo, no?
Sì, certamente.
In cui diciamo il concetto di legalità è sospeso, ovviamente.
Sì, intende fare un discorso filosofico sul potere. E ci riesce scioccandoci. Il primo girone, quello cosiddetto delle manie, descrive tutte le perversioni sessuali possibili che vengono perpetrate dai signori, mentre diciamo nel volume di De Sade sono quattro megere che raccontavano le loro epiche gesta sessuali, mentre in questo film sono tre le donne,
appunto, come se fossero delle madrine, insomma.
Che raccontano addirittura con termini forbiti in realtà le loro avventure sessuali fin da quando erano bambine, e un'altra che accompagna con il pianoforte praticamente, e queste sono diciamo sono la signora Castelli, che viene interpretata da Caterina Moratto, la signora Maggi, che viene interpretata da Elsa De Giorgi, e la signora Vaccari, che è di Ren Surger,
doppiata da Laura Betti,
la pianista, che poi sarà l'unica persona ad avere un senso di ripulsa e di disgusto, quindi si suiciderà, è la Sonia Saviage. In ogni caso queste perversioni vanno avanti per, diciamo, con ritualità precise.
E tra l'altro con una certa efficacia, Marcello, perché nel corso del racconto si vede che si allontanano un pochino alla chetichella chi l'uno chi l'altro dei convenuti, proprio perché diciamo l'eccitazione sale, loro devono per forza di cose quasi animalescamente soddisfarle con uno o più dei presenti.
Certamente. Diciamo la descrizione è anche abbastanza disgustoso, no? Anche questo, diciamo, questa raffigurazione, anche perché la sessualità, Pasolini ci teneva a dirlo, in questo film non c'è più nulla della gioia che esprimeva nella trilogia della vita. La sessualità qui è morte,
è bestiale,
non è piacere, è imposta, è diciamo voluta come strumento di oppressione, per cui non c'è assolutamente nulla né da parte delle vittime, tantomeno, ma anche insomma, sostanzialmente dagli stessi aguzzini, insomma, non è che provano un vero piacere. Il film è estremamente stilizzato, estremamente freddo, e si vede appunto, cioè, quello che pervade questo film, tra l'altro stilisticamente molto elaborato, come tutti i film di Pasolini, è il senso della morte, il senso della tragedia incombente.
Ma infatti la cosa che lascia, tra le tante che lascia sconcertati, è proprio questa concezione dicevo
una concezione che lui spiegherà dicendo che questo film dal punto di vista filosofico non ha nulla a che fare con il razionalismo moderno, quello che noi intendiamo l'illuminismo, che nasce nel Settecento, che dà un senso alle persone, alle cose o al percorso, ma neanche col marxismo. È un film in cui prevale solamente il male.
Sì, tra l'altro gli stessi quattro protagonisti principali fanno capire che di fronte a certe, come dire, esigenze corporali, non c'è distinzione tra sesso e, come dire, anche bisogni corporali più propriamente detti.
No, è tutto diciamo bisogno corporale sostanzialmente, non c'è nessun elemento di affetto, di spiritualità,
non ci sono freni che tengano, poi, no?
Sì, non ci sono freni, E questo avviene poi esemplificato nel secondo girone, quello della merda, dove sostanzialmente le vittime vengono costrette a mangiare i propri escrementi e si vede il disgusto delle vittime, mentre addirittura gli aguzzini mangiano pure gli escrementi con grande piacere e addirittura compiono atti sessuali usini tali appunto mescolati agli escrementi. Insomma, praticamente c'è tutta la concezione di Saad, però quello che colpisce, diciamo, di questo film è che Pasolini non ha diciamo l'intento di Saad. De Saad voleva dire che operava una specie di, con questo romanzo, questo libro, una specie di ribellione filosofica contro Dio, contro la religione, contro Dio, quindi il male che era, si incarnava nella terra contro la religione, contro Dio. Pasolini non ci vuole assolutamente dire questo, Pasolini ci vuole solo descrivere come siamo diventati, cioè come secondo lui gli esseri umani a metà degli anni 70 potenzialmente potevano essere, cioè come il potere manipolava le coscienze, manipolava i corpi e dove i deboli erano comunque vittime sacrificali, che peraltro lui neanche si appassiona particolarmente a questi poveri ragazzi, no? Perché vengono descritti così in maniera molto asettica,
molto fredda, sì, è vero,
viene descritto in maniera asettica perché, e lui spiegò anche questo, lui vedeva una decadenza totale della gioventù, del tempo. Lui aveva creduto molto ai tempi di Accattone, in certo senso alla bellezza della gioventù, del sottoproletariato, aveva, come sappiamo, legami che poi alla fine gli costeranno anche la vita, ma comunque sia riteneva che ci fosse nelle borgate romane qualcosa di sano, qualcosa di autentico, di vero, e invece era arrivato alla conclusione che non c'era più nulla di vero, nulla di sano. Il consumismo aveva talmente manipolato le menti delle persone che erano diventati tutti automi, insomma una concezione radicalmente pessimistica che lui aveva maturato nel corso del tempo. Quindi questo film non è ribellione a nulla, è solo la descrizione della morte, cioè del potere che deborda da ogni elemento razionale, da ogni elemento, diciamo, umano, per diventare pura bestialità, pur istinto e quindi sopraffazione. Il girone più terribile poi è quello del sangue, ovviamente, dove i ragazzi vengono terribilmente, diciamo, mutilati e
torturati,
mutilati, tra l'altro mentre i signori guardano per lo più dal palazzo, in un grande cortile dove avvengono queste esecuzioni, queste torture, che intendiamoci, dal punto di vista tecnico si è visto persino di peggio, perché io ricordo dei western italiani che avevano delle scene di torture ancora più pesanti, più insostenibili. Faccio un esempio, Django di Sergio Corbucci, di queste. Però l'insieme, accompagnata tra l'altro di Carmina Burana, insomma da un'altra suggestione musicale, l'insieme dà un senso totale di oppressione, di morte e in qualche modo di depravazione totale. Insomma, si vedono questi poveri giovani che vengono mutilati, che vengono tutti praticamente legati, o impiccati o legati con delle funi, diciamo, a terra e dei paletti, e seviziati in maniera atroce, insomma, in maniera terribile.
In alcuni casi addirittura c'è una forma quasi di safari, perché osservando dalla palazzina fuori dalla finestra con un binocolo sembra quasi di assistere ad un safari di quelli che si organizzano nella savana, insomma.
Sì, nella savana, sì, infatti. Ci sono infatti anche gli stessi carnefici che partecipano a questa cosa, che sono vestiti o seminudi o comunque vestiti in modo che sembra davvero un safari, no? Cioè loro cercano di colpire delle bestie, interessarsi,
Come
diciamo,
se fosse una partita di
all'avversario.
caccia, certo.
Comunque, insomma, è un film sciocco. È un film che creò terribili polemiche, divise la critica pure oltre che il pubblico, ebbe sicuramente un rilevante successo di pubblico. Quello che colpisce è che in certo senso sembrava quasi che Pasolini prevedesse una fine tragica per se stesso. E da mesi parlava di questo senso incombente della morte, che lui voleva, dopo aver creduto nella trilogia della vita, dei bellissimi film di cui abbiamo parlato, di Cameron, i racconti di Canterbury, Il fiore delle mille e una notte, dove tutto era sogno, la sessualità e la liberazione. Lui, disgustato dalle innumerevoli imitazioni di questi film, si era allontanato, aveva quasi ripudiato, aveva detto: io non li ripudio, nel senso che fui mosso da un intento spirituale vero e quindi lo ripudio, ma se avessi saputo l'effetto che avrebbero avuto, diciamo, nella società, e quindi tutte queste imitazioni, queste così banalizzazioni di quello che io avevo voluto dire,
Addirittura
non
delle
avrei fatto
parodie, insomma.
parodie e così via, che furono decine. Quindi lui aveva mutuato un senso di pericolosità della vita, un senso di disagio, insomma, anche rimanendo pure una persona estremamente corretta nei rapporti, continuava a dare interviste, continuava a frequentare i suoi amici di sempre, che erano Alberto Moravia, lo stesso Quintavalle, che appunto si cimentò in questo film per la prima volta come attore. Ed era convinto di non riuscire a sostenere una prova attoriale, invece riuscì a farlo, e anche diciamo piuttosto bene. Poi spiegherà in un'intervista anche le moralità di Pasolini, cioè che non dava nessuna indicazione agli attori, specialmente a quelli più giovani, a quelli più importanti, insomma, diceva le linee così generiche, generali del film, cosa intendeva. Che recitazione dovessero fare i giovani, glielo diceva un minuto prima: tu fra poco muori, tu fra poco devi cadere per terra, tu è così, tu cosa. Insomma, però, nonostante tutto, il film riesce bene, anche per la sua capacità così di registica, e tra l'altro una delle sue caratteristiche è che lui non alzava mai la voce. C'era Tonino Del Colli, per esempio, grandissimo Tonino Del Colli, che alzava sempre la voce, insomma era lui che dava le disposizioni, che continuamente interveniva sul set, mentre Pasolini, se vedeva, non so, qualcuno che litigava, dopo qualche minuto diceva: che è successo qualcosa? Mi sono perso qualcosa? Ma assolutamente era rarissimo che alzasse la voce, era sempre calmissimo. Una scena, per esempio, della caduta di una delle persone che doveva morire, magari era capace di farlo ripetere 100 volte, perché alla fine magari sceglieva poi la prima immagine perché era quella più autentica. Lui chiedeva ai giovani: siate voi stessi, ovviamente, se, diciamo, a me non mi interessa una recitazione, ma voglio cogliere la realtà. Questa data era una tecnica pasoliniana da sempre, anche dal Decameron, insomma, anche, e questo soprattutto lo faceva con gli attori sconosciuti, con i più giovani, insomma. Comunque il film ha tuttora una sua tragica potenza, è un lugubre film che non lascia speranza. L'unica speranza che rimane è l'epilogo che lui decise alla fine, dopo vari tentativi, decise, diciamo, di lasciarlo, diciamo, cioè decise di scegliere questo epilogo tra diversi possibili. Lui, niente, fa vedere due ragazzi che stanno assistendo, diciamo, due scherani, insomma, diciamo, due guardie che stanno assistendo dalla finestra a questo massacro. A un certo punto si scocciano e dicono, sì, cambiano, diciamo, alla radio, cambiano, tolgono Carmina Burana, e decidono addirittura di tentare un passo di ballo, e alla fine dice: ma come si chiama la tua ragazza? Margherita. questo vuole forse indicare in qualche modo una sottile lieve speranza, ecco.
Ma poi sai, pure questo, Marcello, può essere soggetto ad un'altra interpretazione. Io, per esempio, quando tu parlavi del girone del sangue e parlavi appunto di come tutto degenera ancora di più di quello che l'inizio del film aveva lasciato immaginare, e proprio riferendoci alla totale assenza di speranza, di una via di uscita, e proprio per riferirci all'attualità e non semplicemente ad un episodio storico al quale vuole riferirsi Pier Paolo Pasolini, lui fa vedere che questi ragazzi tra di loro si fanno la spia a vicenda, cercano in qualche maniera di,
certo,
di sgomitare.
E di quello che è interessante pure in questo terribile film, Pasolini non assolve neanche le vittime, perché dice le vittime sostanzialmente sono complici. Perché fanno la spia, perché non si ribellano e avrebbero potuto tentare di farlo, erano anche numerose persone, e quindi lui ce l'ha per tutti, cioè il suo film è integralmente pessimista, perché anche le vittime fadianamente, no, le considera complici dei colpevoli, cioè dice non ci può essere un colpevole se non c'è una vittima. Questa fu una cosa che fece scalpore, lui la disse più volte, e fu una cosa che creò delle enormi polemiche.
Per cui, Marcello, pure quel finale, sì, se da una parte lascia
vuole lasciarlo, ma sai perché? Perché lui voleva fare in realtà un finale diverso, voleva vedere nel comunismo, no, addirittura far mettere una specie di ritratto di Stalin che era diventato quasi hippie, no, e quindi fare lanciare nel comunismo la speranza, e invece capì che era una cosa disgustosa perché lui odiava la cultura hippie, e fa diventare un'icona, anche se negativa, del comunismo come Stalin, un simbolo di figlio di fiori, lui proprio si rifiutò. Un'altra cosa che aveva pensato, un altro finale, aveva pensato che senza gli aguzzini poi alla fine diciamo diventava quasi un'orgia benefica, la trasfigurava e praticamente tutti si mettevano a ballare con le bandiere, aveva chiesto addirittura delle bandiere alla sezione del Partito Comunista vicina, no, voleva fare questo, poi disse no, viene troppo caotico e non si capisce il senso del film. Alla fine mise questo, ma proprio come flebile, che poi si può anche interpretare anche in altro modo.
Io per esempio, Marcello, l'ho interpretato proprio così,
che questi ragazzi si distolgono da questo orrore, ma non è certo che ne prendono coscienza.
Non solo, quasi sembrano assuefatti all'orrore, no?
Assuefatti, infatti anche questo fu oggetto, però la critica prevalente intende dire che vuole lasciare un esile filo di speranza.
Comunque Marcello, a ribadire la visionarità di Pasolini e quanto fosse avanti anche nella lettura di quello che poteva essere il futuro del nostro paese.
Beh sì, se ci pensiamo bene, no? Adesso, a parte la terribilità del film, no? Però lui aveva già intravisto i reality show.
Primo, poi non solo, ma se tu ci pensi bene, anche mettere i poveri l'uno contro l'altro.
Certo.
È una forma quasi, diciamo, di...
Era una cosa che lui già vedeva nel sottoproletariato di allora, no? Il sottoproletariato era il povero che stava contro il povero, e quindi già lo vedeva allora, lui aveva sognato invece un sottoproletariato che si nutrisse delle teorie di Fanon, insomma dei grandi libri di Marcuse, che prendesse, acquisisse una coscienza politica e che quindi fosse in grado di procedere anche in qualche modo verso uno stato rivoluzionario, insomma, ebbe un'enorme così delusione, insomma, esistenziale, e negli ultimi mesi, insomma, prima della sua morte parlò del processo, il processo che andava fatto, io non ho le prove ma so chi sono i colpevoli delle stragi, insomma era un poeta visionario e, insomma, chiaramente che
molto lucido.
E tra l'altro quello che è interessante vedere, la sua morte creò un'emozione enorme in tutta Italia, cosa che non avvenne per esempio per la morte di Quasimodo, per dire un altro grandissimo poeta, non avvenne questo, non è avvenuto poi con la morte di Moravia, cioè Pasolini, la sua radicalità, la sua figura comunque divisiva, così terribilmente divisiva, però creò un sommovimento popolare anche per la tragicità della sua morte, insomma, e del suo destino, no? Quindi comunque sia, ancora ne parliamo dopo 50 anni, no? Ancora parliamo, ancora escono libri su Pierpaolo Pasolini. Era una mente complessa, anche contraddittoria, e se ne vantava pure. Insomma,
beh, poi Marcello, adesso lungi da me il voler esaltare il lavoro della Giunta Gualtieri, però diciamo tutte le iniziative culturali che hanno organizzato per un mese in questo periodo per ricordare l'anniversario della morte di Pasolini sono una dimostrazione dell'eccezionalità del personaggio.
L'evento, sì, ma non più tardi 2 anni fa, non so se ti è capitato di vederla, cioè, ad esempio alla... diciamo a Via Nazionale, insomma al Palazzo delle Esposizioni, hanno fatto una mostra enorme su Pierpaolo Pasolini.
Beh sì, insomma, è una figura diciamo talmente unica e irripetibile.
Cosciente, diciamo, insomma, in Italia è rimasta la coscienza, al di là delle opinioni politiche, è rimasta la coscienza di questo grande intellettuale così divisivo, così anche tirato con la giacca a destra e a sinistra, era un personaggio, lui era assolutamente di sinistra, ma poi aveva delle opinioni che fecero irritare molti di sinistra al tempo, insomma.
Certo.
Insomma, quindi praticamente era anche conservatore per certi aspetti, era contro l'aborto.
Era profondamente cattolico.
Era fondamentalmente radicalmente cattolico, era per il matrimonio omosessuale, che riteneva che fosse superiore a quello eterosessuale, insomma aveva tutta una serie di posizioni provocatorie, insomma, e chiaramente anche opinabili, comunque provocatorie, che comunque l'hanno fatto entrare nella storia della cultura italiana, insomma un grande poeta, un grande regista, un grande scrittore, insomma, quindi onore al merito. Ecco.
Senza dubbio. Caro Marcello, è il momento di tirare le somme della nostra versione di oggi della rubrica Visti in Prima Visione. Abbiamo trattato non senza difficoltà, perché è un argomento particolarmente ostico, se vogliamo, il racconto della pellicola Salò o le 120 giornate di Sodoma, ultimo film di Pierpaolo Pasolini. E quindi è il momento in cui Marcello ci racconta, proprio prendendo spunto dal titolo di questa rubrica Visti in Prima Visione, in quale sala cinematografica, e penso in questo caso sia particolarmente fisso nella memoria il ricordo di questo episodio, Marcello, dove l'hai visto?
Assolutamente sì, perché io andai a vederlo immediatamente, cioè tanto ero consapevole che in 2 o 3 giorni sarebbe stato sequestrato, sì. Perché già si diceva, e mi ricordo che uscì a Roma all'11, mi pare, se non erro, il 10 o l'11 gennaio del 76, e io al primo spettacolo ero lì per vedere questo film.
A scanso di sorprese, ovviamente.
Effettivamente il giorno dopo, 2 o 3 giorni, insomma, fu sequestrato.
In quale cinema?
No, insomma, comunque al Cinema America, quello che è il famoso Cinema America, che comunque allora...
A Trastevere, certo.
Trastevere di Prima Visione, insomma.
Del quale sopravvive la memoria, però per vie traverse, ovviamente.
Sì,
io invece, per la cronaca, forse te l'ho raccontato, lo vidi quando poi venne dissequestrato, insomma, a distanza di qualche anno, credo che fosse fine anni 80.
No, anche mesi, mi pare, anche mesi. Cioè, della vita molto travagliata, però poi, tra l'altro, il processo Alberto Grimaldi fu inquisito anche per corruzione ai minorenni, insomma, di tutto di più, ma furono assolti.
Sì, io lo vidi qualche anno dopo in un cineclub che tu ricorderai, che sì. Si chiamava Il Montaggio delle Attrazioni, che stava sulla Cassia.
Come no, me lo ricordo bene, sì, sulla Cassia.
Sì, e lì ovviamente non si parlava di grande schermo, insomma, devo dire che la visione di oggi, forse da uomo sessantenne, mi ha turbato molto di più, devo essere sincero.
No, io lo vedendolo sul grande schermo e...
Vabbè, senza saperne nulla poi all'epoca, no?
Mi turbò più allora, ecco.
Eh sì, perché eri anche meno consapevole di quello che avresti visto,
Sì,
insomma.
beh, io avevo seguito tutto il dibattito, poi ci fu l'emozione per la morte di Pasolini, insomma, 2 mesi prima, c'era stato, insomma, era un periodo di grande... E si parlò appunto, mi ricordo l'Espresso che fece una specie di inchiesta su Pasolini e parlò insomma della livida palude, insomma di questo mondo infernale pasoliniano che lui in questo film aveva rappresentato davvero bene.
Certo.
E quindi insomma andai preparato a vedere questo film, però fu veramente un pugno nello stomaco.
Eh
ecco.
Sì, eh sì.
Lo è tuttora, lo è
non
tuttora,
è un film, diciamo, facile da vedere. Insomma.
Lo è tuttora.
L'ultimo passaggio. Dimmi.
No, dico un film che non è che sia perfetto, no? Però ecco, se vogliamo, nella rappresentazione, nella stilizzazione, nella tempistica, comunque rimane un film pasoliniano a tutti i livelli. Rivedendo i suoi film, praticamente l'opera del regista si riconosce perfettamente bene.
E in conclusione appunto della nostra chiacchierata, come d'abitudine, Marcello esprime un giudizio da 0 a 5 stellette, compresi mezzi voti, giudizio che mutua dal webzine Slow Cult, Il lento fluire del sapere, di cui è storico collaboratore.
Ma guarda, io ci ho pensato insomma anche abbastanza, comunque rinnovo il giudizio che detti allora, 4 stelle.
Sì, insomma, ci sono per alcuni versi tutte le caratteristiche anche a livello emotivo per andare un po' più in alto, però bisogna cercare di essere lucidi e insomma non lasciarsi neanche troppo condizionare dalle legittime, come dire, emozioni sia negative che positive. Che...
Certo, sì, no, 4 mi sembra equilibrato.
Allora, caro Marcello, non ti nascondo la mia profonda soddisfazione per aver portato questo risultato a casa, perché diciamo quando abbiamo iniziato il 75 avevo questo film come, diciamo, chiodo fisso, e sono contento che lo abbiamo trattato e lo abbiamo trattato in questa maniera. Quindi un ringraziamento particolare per la tua sensibilità. Ci lasciamo con quelle che Marcello ha già, come dire, in parte preannunciato, le musiche di Karl Orff. La parte terza di Carmina Burana fanno parte appunto del girone del sangue, quindi quasi alla chiusura del film. Alla prossima, Marcello, grazie ancora.
Buon proseguimento, Fabrizio, ciao.
Fiducia.
radiocittaperta.it, la tua radio online.